Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Un cordiale saluto a quanti ci seguono, anche a nome di Vincenzo Proto che realizza la parte tecnica. Vi anticipo che i volti della Bibbia protagonisti di oggi sono un padre disperato per la morte della figlioletta e una delle grandi madri bibliche. Se restate con noi, scoprirete chi sono.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
La storia di Gairo si legge nel Vangelo della tredicesima domenica del tempo ordinario. Era costui uno dei capi della sinagoga, personaggio di rilievo nella comunità ebraica di Cafarnao. È lui il soggetto della nostra galleria di ritratti biblici. Il suo nome in greco è Jairos ed è sostanzialmente la ripresa dell'ebraico Jair, un nome portato da alcuni personaggi dell'Antico Testamento. La storia di Gairo ce la narra Paolo Lombardi.
Jair era nato nella regione transgiordanica di Galaad e rimase in carica 22 anni. Di lui si dà una notizia piuttosto curiosa. Ebbe 30 figli che cavalcavano 30 asini e avevano 30 città che ancora oggi si chiamano i villaggi di Jair e sono situati nella regione di Galaad. Sotteso a questa notizia c'è, nell'originale ebraico, un suggestivo gioco di parole. Infatti, in ebraico, asino, si dice Air, città, Ir, e ovviamente di mezzo c'è il nome Jair. Ora, come ricordano i pellegrini che hanno visitato Cafarnao, si ergono le imponenti rovine di una sinagoga, che è però posteriore di qualche secolo a quella, certamente più modesta, frequentata anche da Gesù. Sta di fatto che per le strade della cittadina c'è fermento al passaggio di Cristo, come attesta l'episodio della donna affetta da emorragia che viene sanata. I discepoli infatti osservano: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» L'evento drammatico della ragazzina in fin di vita, figlia di una figura eminente della comunità, non poteva non suscitare scalpore. La lettura del testo, ma anche la notorietà di questo episodio, ci esime dal doverlo riassumere. Vorremmo solo sottolineare un paio di elementi che sono introdotti nella parte finale del racconto, quando ormai la ragazzina dodicenne è spirata. Il primo è la citazione dell'aramaico parlato da Gesù, segno indubbio di una preziosa memoria storica delle parole di Cristo conservata nei Vangeli. Talita cum. Fanciulla, alzati. L'altro elemento è la frase che Gesù aveva pronunziato in precedenza, sollecitando l'ironia degli astanti. La bambina non è morta, ma dorme. Con questa espressione si introduce l'interpretazione della morte del cristiano alla luce della Pasqua di Cristo. Con quest'ultima, infatti, la morte è un sonno che attende il risveglio della risurrezione, espressa appunto col verbo greco egeirein, che significa letteralmente risvegliare.
Talita cum, e come risvegliare?
sensi da un sogno e vedere che il fantasma non c'è, che tutto incomincia da ora. Che hai detto talita cum, talita cum. No, la morte non è, è un sonno soltanto, non devo temere. Tu nel giorno del sole verrai come allora a dirmi per sempre talita cum, talita cum.
E veniamo alla madre biblica che vi abbiamo promesso. Nel giorno dedicato alla madre di Cristo, figlio di Dio, il primo gennaio di ogni anno, Monsignor Ravasi fa entrare in scena appunto una delle grandi madri bibliche, anzi, la madre di Giacobbe e Israele, figura quindi emblematica per il popolo ebraico. Il suo nome è Rivkah, divenuto nelle lingue occidentali Rebecca. Essa viveva nel paese dei due fiumi, Raram Naharaim, ossia la Mesopotamia settentrionale. Era figlia di Betuel, un nipote di Abramo, essendo figlio di suo fratello Nahor. La voce che ci racconta questa storia è quella di Raffaella Castelli.
La storia di Rebecca comincia nel capitolo 24 della Genesi, allorché Abramo invia il suo maggiordomo Eliezer proprio nella città ove risiedeva Betuel per trovare una moglie adatta a suo figlio Isacco. Il racconto avventuroso della spedizione di Eliezer raggiunge il suo esito. Rebecca si rivela una ragazza fine e gentile. Pur senza conoscerlo, offre da bere alla sorgente della sua città a Eliezer e ai suoi cammelli. Ed ecco infine l'incontro col futuro sposo. Triste per la morte della madre Sara, egli era uscito in campagna al tramonto per svagarsi. Alzò gli occhi e vide cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e subito scese dal cammello, velandosi il volto secondo l'uso orientale, non essendo ancora sua moglie. A questo punto, Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Dopo un periodo di sterilità, sua moglie generò due gemelli che già si urtavano nel suo grembo, prefigurando il futuro di due discendenze ostili, anzi di due popoli nemici. Il primo a uscire dalla madre fu Esaù Edom, fulvo di pelo, tale il significato del nome Edom, rossiccio, che in tal modo ottenne la primogenitura, fondamentale per l'asse ereditario. L'altro neonato teneva con la sua manina il calcagno del fratello e fu chiamato Giacobbe, in ebraico Ya'akob, con allusione libera al vocabolo Akeb, calcagno. In realtà il nome significa Dio protegga. Tutti ricordano la storia di questi due fratelli nemici e Rebecca ebbe una funzione decisiva nel suo svolgimento. La sua simpatia andava infatti al figlio minore, un ragazzo intelligente e delicato, ben diverso dal rude e corpulento Esaù. Leggiamo un passo del capitolo 27 della Genesi per ricostruire dal vivo la celebre storia della primogenitura carpita al vecchio padre Isacco da parte di Giacobbe, il tutto con la connivenza convinta della madre Rebecca. Per far sì che la benedizione paterna per la primogenitura scendesse su Giacobbe, la madre pose su questi un abito di Esaù e rivestì le braccia e il collo di Giacobbe con pelli di capra. Il padre, ormai cieco, tastò il minore. Lo scambiò per Esaù. Allora Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse dicendo: «Ecco, l'odore del figlio mio come l'odore d'un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti dia la rugiada dei cieli, i pingui succhi della terra e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii padrone dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto, e chi ti benedice sia benedetto». L'autore sacro non si attarda a giudicare il gesto scorretto della madre e del figlio, perché a lui preme esaltare il primato di Israele sugli Edomiti nella storia della salvezza, un primato che, curiosamente, era passato attraverso il secondo, il più debole, come spesso accadrà nelle strane scelte di Dio.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, Eterno Signore, benedire il tuo popolo, Israele, in ogni tempo e in ogni ora, con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, Eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, Eterno Signore, che doni la pace.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 30 93. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.